Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nell'ottava del Natale, Gesù fu circonciso, entrò nel popolo di Dio secondo il patto di Abramo e gli fu imposto il nome rivelato che indicava la sua missione. Noi ricordiamo questo evento e insieme ricordiamo, contempliamo la maternità di Maria e ci affidiamo alla sua intercessione. Questa Eucaristia rinnoviamo con intensità la nostra preghiera per la pace.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 6, versetti dal 22 al 27. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: Così benedirete gli israeliti. Direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo 4, versetti dal 4 al 7. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abba, Padre!» Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 2, versetti 16-21. I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Questo giorno si è arricchito, oltre che dall'intenzione della nostra preghiera per la pace, sul piano liturgico si è arricchito con la contemplazione della maternità divina di Maria. Noi dobbiamo considerare che le letture riguardano il nome di Gesù e la sua circoncisione, e mentre le orazioni, in cui già la colletta riguarda la maternità divina di Maria. E questa liturgia composita, molto ricca, riguarda perciò, diciamo che non è una festa della Madonna semplicemente, il mistero della maternità divina è di nuovo la festa di Gesù, il mistero di Gesù nell'ottava della sua nascita. Il nome, il Vangelo ricorda come gli è posto il nome dato dall'angelo, Gesù, cioè Salvatore. Su questo si concentra anche la prima lettura, che adesso nella liturgia rinnovata della Chiesa viene anche posta questa benedizione dal Libro dei Numeri. Molto spesso alla fine della messa viene utilizzata dal sacerdote, che rispecchia una delle funzioni più importanti, non l'unica, del sacerdozio in Israele. Questa funzione dura ancora oggi, le altre sono sospese, diciamo, nel popolo ebraico, perché non c'è più il Tempio. Questa funzione, la benedizione, affidata ai sacerdoti, come dice, i figli di Aronne benedicono così nella sinagoga, con questo imponendo il nome di Adonai, il nome del Signore, sui figli di Israele. Questo ci mostra ancora di più come la fonte della benedizione è il nome del Signore. Porranno il mio nome, Adonai, che viene ripetuto 3 volte, sulla testa, per così dire, sulla vita dei figli di Israele, e io li benedirò, perché il nome di Dio è ciò che noi possediamo, è Dio che si comunica. Sapere il nome, analogicamente, naturalmente molto di più lì, ma analogicamente, quando noi sappiamo il nome di una persona, possiamo entrare in contatto con questa persona più facilmente, ci identifichiamo col nostro nome, siamo definiti, diciamo, dal nostro nome, come Dio rivelò il proprio nome e lo spiegò. E non bisogna dimenticare che è proprio per questo che è fonte di benedizione, perché il nome di Dio non è un nome vano, puramente esterno, diciamo, una specie di titolo appiccicato sul concetto di Dio. Dio ha rivelato a Mosè il contenuto del nome, che da quel momento è diventato per tutti i credenti nell'unico Dio la fonte della supplica, la fonte della benedizione. Quando disse Adonai, Adonai, Dio di misericordia, lento all'ira, grande nell'amore, questo è il nome di Dio. Il nome di Dio coincide con la sua bontà. La verità di Dio è la sua bontà, la sua misericordia. Per questo l'invocazione del nome, con un gesto sacramentale, sacerdotale, come ci dice il Libro dei Numeri, è la fonte della benedizione. Trasmette la benedizione di Dio, cioè i beni di bontà, di benevolenza, di grazia, di vita del Signore. Quindi abbiamo sia il Vangelo come la prima lettura che si corrispondono. Nel Vangelo il nome di Gesù, che è stato posto sulle nostre labbra, forse per tutti fin da bambini, che abbiamo invocato sempre, il nome di Gesù, è la fonte non solo della nostra conoscenza, perché dovrebbe essere per tutti noi una sintesi dei Vangeli. Non basta sapere il nome. Il nome ci introduce nella personalità di Gesù, a conoscere, come non basta sapere il nome di Adonai. Per capire il nome di Dio bisogna avere continuamente, rimanere nell'ascolto di tutta la storia attraverso cui Dio si è manifestato al suo popolo. Così per Gesù gli fu posto il nome di Gesù. Ecco, l'occasione in cui Gesù ricevette il nome rivelato dall'angelo è la circoncisione. L'ottavo giorno, come dice l'Evangelista Luca, Gesù entrò nel patto di Abramo, divenne figlio di Abramo, che non basta essere discendenti secondo la carne, neanche per Israele. Certo, c'è una discendenza anche secondo la carne, per quanto si debba definirla, ma c'è una discendenza, c'è un'eredità. Ma bisogna entrare nel patto. Il patto fa di Gesù un membro effettivo del popolo eletto, del popolo di Israele. E quindi anche l'erede, un erede, anzi l'erede, dice Paolo. È per questo che forse è stata scelta questa seconda lettura, dalla lettera ai Galati, è molto bella. Diciamo una parola su questa seconda lettura, nella quale è un piccolo brano, un po' troppo piccolo, ma comunque Paolo vuole spiegare a noi, ai gentili, a noi che siamo gentili, che non siamo della discendenza di Abramo secondo la carne, che anche noi siamo figli di Abramo, anche noi siamo diventati figli di Abramo mediante l'opera di Gesù. Essendo Gesù figlio di Abramo, anzi il figlio di Abramo, l'erede delle promesse fatte ad Abramo, anche noi, essendo in Cristo, in Gesù, siamo diventati, attraverso Gesù, figli di Abramo. Per spiegare questo, perché c'erano dei problemi, c'era un problema principale, cioè l'Apostolo voleva che capissero bene che erano diventati figli di Abramo attraverso un'opera di rinnovamento, di profondo rinnovamento, e che non avevano bisogno perciò, per essere figli di Abramo, di essere circoncisi. Per appartenere veramente ai figli di Abramo, alcuni pensavano che fosse importante, necessario, non solo importante, la circoncisione. La circoncisione è importante per i discendenti secondo la carne, ma per chi è in Cristo è già figlio di Abramo attraverso Gesù. Per spiegare questo, cosa fa l'Apostolo in questo brano che abbiamo ascoltato? Racconta una storia che dovrebbe cominciare qualche versetto prima, perché voi vedete che la nostra lettura comincia quando venne la pienezza del tempo. Ma prima, quando venne la pienezza del tempo, allora le cose cambiarono, ma prima... E prima come stavano le cose, lo spiega nei versetti precedenti. Prima anche i figli di Israele, che di per sé, per le promesse, per l'elezione, erano padroni, cioè eredi. L'erede è padrone, perché riceverà l'eredità dal padre, non è uno schiavo. Però poi l'Apostolo spiega che anche l'erede, fino a che è minorenne, pur essendo non uno schiavo, ma il padrone, in realtà la sua condizione concreta è quella di uno schiavo, perché non dispone ancora dei beni, è ancora sottomesso, è ancora schiavo, pur essendo di per sé padrone. Spiega che anche per Israele, cui lui appartiene Paolo, la condizione era questa. Quando però venne la pienezza dei tempi, le cose cambiarono per Israele, dice Paolo. E difatti per questo l'Apostolo sottolinea che il Figlio di Dio è venuto da donna, quindi chiaro, uomo, ma poi aggiunge sottomesso alla legge, sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, cioè gli ebrei, cioè Israele. Anche lui era figlio di Israele proprio per riscattare figli di Israele. L'Apostolo vuol dire, se noi abbiamo già ricevuto, l'Apostolo è un figlio di Israele, abbiamo ricevuto l'eredità, la figliolanza vera, siamo entrati in possesso, cioè dei beni che ci erano stati promessi, a cui avevamo per così dire diritto, ma che non possedevamo ancora, perché eravamo minorenni. Quando è venuta la pienezza del tempo, con la venuta del Figlio di Dio, noi siamo entrati in possesso dei beni della salvezza attraverso Gesù anche noi, dice l'Apostolo,
anche noi, se abbiamo ottenuto i beni a cui avevamo diritto, li abbiamo ottenuti attraverso Gesù. E a questo punto poi applica questa verità anche ai non ebrei, cioè ci riguarda, e l'Apostolo aggiunge: la prova che voi siete già figli anche voi è che avete lo spirito del figlio, come noi, come Paolo ha lo spirito di Gesù, e in questo modo non è solo uno a cui è stato promesso i beni della salvezza, ma è uno già in possesso dei beni. Perché cosa significa avere lo spirito? Significa avere già in anticipo il possesso della salvezza. Certo, non siamo ancora pienamente possessori della salvezza, siamo salvati in speranza, ma abbiamo già in tasca l'inizio. Abbiamo lo spirito come primizia, come inizio in noi della salvezza definitiva, di quella che si manifesterà poi nella vita eterna, nella risurrezione. Ma la risurrezione, la vita eterna, è una conseguenza per noi di ciò che è già cominciato in noi. E perciò chi ha lo spirito di Gesù è già nella condizione di libero, non è più nella condizione precedente di minorenne, come dice Paolo, di schiavo. E questo è avvenuto per noi, dice Paolo, Israele, e quindi anche per voi. Voi non avete bisogno della circoncisione, perché siete già figli. Se siete in Cristo, siete figli. Avete già, cioè, in voi l'inizio della salvezza eterna mediante lo Spirito. Lo Spirito che ci trasforma, che ci conduce, che ci trasformerà in un'offerta gradita a Dio e che ci risusciterà da morte. Allora sarà completa l'opera definitiva di Dio che è già cominciata in noi. Mi sembra un messaggio molto bello per noi. Ecco, continuiamo la nostra preghiera, pregando per la pace, invocando l'intercessione di Maria e ringraziando il Signore del dono che ci è stato fatto, del dono della figliolanza.